טוב, צדיקים, ברוך השם, אביאמו נא נובה סטימנה, אביאמו נא נובה פרשה, את רפוקו, בעזרת השם, שרה לפסטה די חנוכה. איוג'י, צ'רקרמו אומפו, דיוודרה, כמו קולגרה לפרשה, וכלא יספיאמו כצ'און הרגולה, אלא רגולה דישה, Che sempre che quando succede un evento in la settimana, questo evento è collegato alle parashot. C'è chi dice alla parasha che viene letta prima, quindi se parliamo della parasha che è venuto letto prima, la parasha di Vayeshev, e c'è chi dice in la parasha che viene letto dopo, che è parashat Miketz. I bemetz tzadikim. Abbiamo detto che abbiamo parlato tanto, Abraham, Yitzhak, Yaakov, però adesso si inizia a parlare già nella parasha scorso delle 12 tribù, le 12 tribù di Am Israel. E permet che se uno vuole approfondire un po' di più, e un po' capire di più, deve imparare bene bene la storia delle 12 tribù. Perché storicamente non abbiamo ancora avuto nel popolo ebraico e per imparare come si vive con famiglia, ossia sì, c'era Yitzhak che aveva Ishmael, però Ishmael non faceva parte del popolo ebraico, c'era Yaakov con Esav, però non c'era parte del popolo ebraico. Qui per la prima volta abbiamo fratelli, una famiglia intera di ebrei, e dobbiamo vedere come uno comporta con l'altro, e di questo possiamo imparare tanto. Comunque, per fare la storia corta, lungo, Yosef sta nella prigione. I bemezza di chi, se possiamo vedere bene, tutta la vita di Giuseppe è un po' strano. Sembra che ogni volta quando lui arriva al posto più alto che si può arrivare, cade, e cade forte. All'inizio, Giuseppe era nato con un grande vantaggio. Era il figlio amato del suo padre. Perché? Non perché ha fatto qualcosa, a prescindere da come lui si comportava, era amato perché era il figlio della moglie amata. Yaakov amava Rachel. Quando è andato nella casa di Lavan, il suo obiettivo era sposare Rachel. E per questo, dopo anni, anni, che Rachel non ha potuto portare figli, quando finalmente Rachel porta un figlio, questo figlio Yosef viene amato. Yaakov ahav et Yosef mikol banav. Yaakov amava Giuseppe più di tutti i suoi figli. La Torah la scrive nero su bianco. È importante capire che questo amore che viene dato da Yaakov Avinu non è la scelta di Yosef. Yosef non ha scelto essere amato. Non l'ha chiesto, non ha fatto nessuna cosa che forse ha portato questo amore, no? È il fatto che è nato figlio di Rachel viene amato. E se questo non è sufficiente, che le fratelli vedano quanto il padre vuole bene il suo figlio, il padre compra per Yosef un vestito che valeva più dei vestiti degli altri fratelli. Due monete, non così tanto di più, però sì, due monete. E ancora di più, vediamo che Yosef viene a essere grande, considerato grande del suo padre, però dall'altro lato tutti i suoi fratelli sono gelosi, fino che arrivano quasi fino a odiarlo. E un'altra volta, non è colpa di Yosef, Yosef non l'ha scelta, Yosef non ha fatto niente per essere amato così tanto. Però, e qui succede una cosa strana. Questo momento Yosef inizia a sognare sogni. In questo sogno lui capisce che non solo che viene amato da suo padre è destinato a governare e essere re, ma che nei suoi sogni lui vede le sue fratelli inclinare. Ditemi, se tu sai che le fratelli non ti vogliono bene e tu sai che loro sono gelosi, perché andare a raccontare a loro questi sogni? Non sufficiente la situazione di gelosia che ci sta tra te e i tuoi fratelli. C'è necessità di aggiungere olio sul fuoco? e baemetz tzaddikim, dicono i maestri che questo era il sbaglio di Yosef. Dopo questo punto viene la caduta. Perché fino a che tu sei grande, non perché la scelta, non perché hai voluto essere più grande, sei grande perché Hashem l'ha predestinato, perché sei figlio della moglie amata, qui nessuno può ti dire niente. È così, perché non dipende da te. Per andare a raccontare in giro che tu sogni di governare, di essere re, questa è già una cosa che dipende da te. Non è che Hashem ti ha detto di farlo. E per questo che succede? Yosef cade. E viene venduto. E un'altra volta Yosef viene venduto e va nella casa di Potifaro. E anche là, nella casa di Potifaro, piano piano, Yosef, un'altra volta, non perché l'ha scelta, perché Hashem ha voluto. Ogni cosa che Yosef fa nella casa di Potifaro riesce a farlo bene. Ogni cosa che fa là, e piano piano diviene maestro di casa. E un'altra volta vediamo che Yosef arriva con una grandezza incredibile. Per un'altra volta predestinato, non ha detto niente, non ha scelto niente. E là, al momento che lui un'altra volta viene alzato, che fa? Dire, maestri, messal selbe sa'arotavaya. Inizia a bellire su stesse con le capelli, con le sue occhi. E qui un'altra volta dice Hashem, scusa, io ti ho fatto alzare, basta, perché devi aggiungere? Perché deve vedere questa grandezza che ti ho dato? Basta, la gente la vedono, bisogna anche bellire tu stesso. E un'altra volta, Yosef cade con la prova della moglie di Potifar. Arriva al prigione, a un prigione che abbiamo detto che tante volte uno entrava là e non usciva mai. Sì. E là viene il twist, perché là possiamo dire che Yosef ha finalmente capito. O che anche in questa prigione Yosef piano piano inizia a essere grande. Un'altra volta, non perché l'ha voluto, ha predestinato. Hashem ha fatto così, che ogni posto che lui va, qualsiasi cosa che fa, esce bene. Come si dice, quello a mano di oro, qualsiasi cosa che tocca diviene oro, non era scelta sua. È così, è una cosa che fu predestinato. E là Yosef un'altra volta riesce a alzare su stesso, alza, 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 fino che al nono anno che lui sta al prigione, al nono anno, lui era 10, era predestinato a essere 10 anni al prigione, al nono anno del prigione ci vengono due gente in questa prigione. Uno, Sara Ofim, il ministro del cibo, possiamo dire. Il altro, Sara Mashkim, il ministro delle bevande. E Yosef sta dentro il prigione insieme con questi due per un anno intero. Fra parentesi, pensiamoci un po'. Yosef come si sente? Abbiamo detto che il Midrash racconta che il prigione d'Egitto era un buco gigante dentro la terra. La maggior parte della gente che entravano non uscivano mai. Di solito il solo modo di uscire da là era con il corpo. E anche quello rimaneva là. Perché così erano le prigioni in Egitto. Non immaginare le prigioni adesso, oggi, quelli moderni, che anzi sembra a volte che hanno tante cose belle. I Bemet Tzaddikim, Yosef sta nel buio, è nell'oscurità. Non c'era tanta luce anche che entrava in questo buco. E quando arrivano questi ministro di panettieri e il ministro di bevande, possiamo dire che HaKadosh Baruch Hu, già nell'oscurità, sta portando in luce a Giuseppe. Perché? Perché Yosef deve essere quello che deve governare non solo Egitto, però deve governare tutta la terra intera. Perché quando ci sarà carestia in tutto il mondo, tutti arriveranno a chi? A Yosef. Però tzaddikim, da dopo uno come Yosef sa che voglio dire governare. Qual è l'esperienza che Yosef ha? Niente. 12 fratelli che facevano, erano pastori, pascolavano le greci. Uno che lavora con le capre, con le vitelli e con le mucche, che sa come lavora governare un paese, l'impera egiziana. Da dove Yosef sa come si deve comportare, come si parla? No, ci sono regole. Sì, uno va adesso Per esempio, la regina d'Inghilterra, ci sono regole molto chiare: a che ora deve essere svegliato, come si parla, ognuno come deve camminare, chi cammina prima, chi cammina secondo, come si saluta, come si mangia. Sì, si chiama Ginnune Malchut in ebraico. Ginnune Malchut vuol dire le leggi del re, sì, le leggi del comportamento del re. E uno che non è nato in questo non conosce queste cose. Quindi, da dove Yosef sa come governare? E questa è la bellezza. Kadosh Baruch Hu lo porta le due maestri più forti che lo possono insegnare per un anno intero. Il maestro del cibo e il maestro di bevanda. Chi più importante se tu devi governare tutto il cibo del mondo, perché tutto il mondo arriverà a te per 7 anni di questi due. E giorni per giorno lui lo sentono, questo lo racconta, vedi, io sono ministro, si fa così, così, e l'economia è così, è il cibo, ta, e ta, e ta. E Yosef sta là, nella oscurità, e non capisce che il creatore già per un anno intero lo sta preparando. E l'ha portato due maestri, ognuno era il mestiere più grande, il ministro più importante di questi due ministri, non erano ministri così. E così per un anno Yosef impara, riceve la scuola gratis, solo sentendo quotidianamente, parlandoci con loro, tutta la saggezza che lui ha bisogno per governare. Tra parentesi, la stessa cosa è successo con Moshe Rabbeinu. Quando Moshe Rabbeinu deve essere quello che deve governare, essere il re del popolo, 40 anni nel deserto, deve far uscire il popolo. Dove uno che è venuto da una generazione di schiavi, proprio perché erano schiavi dopo schiavi, 210 anni di schiavitù, come un figlio di un schiavo, che era un figlio di un schiavo, può governare? E anche questo fu soluzionato, perché Mosè fu travato da Batia, Batia bat Paro. Mosè fu cresciuto nella casa del faraone, quindi tutta la sua gioventù ha imparato che si voglia dire governare. Esattamente la stessa cosa succede con Yosef. E là, 3 giorni prima che termina il decimo anno che Yosef sta nel prigione, questi due sognano un sogno. Il panettiere Sara Ofim e Sara Mashkim, il ministro delle bevande, che antiquamente le bevande erano vino, acqua, più o meno, eccetera. Questo è quello che si faceva antiquamente. E là, ognuno con il suo sogno. E qui Yosef Tzadik, Tzadikim, vediamo la bellezza di Yosef. Yosef vede due genti stranieri, non fanno parte del suo popolo, e guarda che loro si sono svegliati alla mattina con la faccia così storta, perché ognuno era preoccupato del sogno che ha sognato. Ci sono questi sogni a volte, quando tu lo sogni, tu ti svegli la mattina e stai pensieroso. Non per forza il sogno è cattivo, perché ci sono sogni che ti prendono. E così questi due hanno sognato sogni che forse erano molto preoccupati. E Yosef poteva dire, va bene, succede, no? A volte uno si sveglia la mattina con la faccia storta. A chi non succede? Però qui è la grandezza di Yosef. Yosef vede che c'è un ebreo, scusa, non un ebreo, un straniero, non fanno parte del suo popolo, che hanno problemi, e Yosef subito va a loro. Scusa, che succede? Perché state così? Tzadikim, sì, Yosef non aveva chiesto a loro questo, Yosef non aveva interpretato il sogno, e dopo questi sogni sono la ragione perché, e nel fino escano dalla prigione, d'accordo? Perché il faraone dopo anche sogna un sogno, grazie a questa interpretazione che viene data, dopo loro riescano a uscire. E là voglio un po' parlare del sogno che ha sognato Sara Mashkin, che è lui il sogno. E lui vedeva vite che parevano a fiorire, sì, e che germogliavano e erano grappoli maturi. Qual è questo sogno che lui sognò là? E per me, per un po' approfondire, perché il Ben Ish Chai dice che ci sta tanta, tanta, tanta segreti in questi sogno che lui sogna, sì? Vedo se riesco a tradurlo meglio, trovo qui tradurlo meglio. Nelle vite c'erano tre tracci, sì? Erano come se stessa fiorendo, più poi faceva sbocciare le sue gemme, e infine i suoi grappoli portavano a maturazioni. Sì? Dice il Ben Ishchai, qui abbiamo tre punti. Uno, questi uvo parevano a fiorire. Quando si voglio dire parevano a fiorire, vuol dire che non fioriravano bene, però sembrava che stavano fiorendo. Quando si parla di sembrare, non è una cosa reale, perché poteva dire fiorano, vuol dire parevano di fiorire, sembrava che fiorirono. Dicono i maestri che tante volte fiorire è una cosa di pensiero, non è una cosa di azione, sì? Io sento che sto fiorendo. Che vuol dire tu senti che tu fiori? Non è una cosa che dipende dalla realtà. Noi sempre siamo noi stessi. A volte tu vedi un uomo e dici, wow, vedo questo ragazzo, come lui sta fiorendo. Sì? Una cosa di sensazione. Le maestre dicono che quando uno deve avvicinare Hashem, ci sono tre modi di avvicinare Hashem. La prima avvicinanza non è nell'azione. La prima avvicinanza, dice il Ben Ishchai, è nel pensiero. Uno è nel pensiero prima che cambia, prima che hai fatto qualcosa, prima che hai fatto ancora teshuva, prima che hai fatto una mitzvah, prima che hai iniziato a studiare. Il primo punto, e questo è il primo punto, questo è lo spunto, diciamo, è che uno deve pensare nel pensiero e volere avvicinare Hashem. E questo, tzaddikim, è un lavoro che ognuno di noi deve fare. Quanto di noi ci svegliamo una mattina con il sentimento voglio avvicinare Hashem? Non è la stessa cosa. Uno può mettere tefillin ogni giorno e mangiare kasher, e fare le candele di Shabbat, e fare tantissimi mitzvot, però non vuol dire per forza che lui dice voglio avvicinare Hashem. E questo è sbagliato. Perché quando uno fa le mitzvot e non ha il sentimento di volere di avvicinare Hashem, e nel fino Chas v'Shalom, questi mitzvot vengono come un pilota automatico. Ossia, non ti fa sentire che stai più vicino. Ho messo tefillin, va bene, non è che adesso mi sento più vicino a Hashem. Ho messo candela di Shabbat, non è che sono adesso più vicino a Hashem. Perché ho messo anche ieri tefillin, anche la settimana scorsa ho fatto candela di Shabbat. Ma sì, se tu non senti quando fai le mitzvot questo avvicinamento, come dice Maestri, Kiner mitzvah v'Torah oro, la mitzvah è la candela e la Torah è la luce. Ogni volta che tu fai una mitzvah, come che quando c'è una stanza buia e tu accendi un candelo, questa stanza non è la stessa cosa. Un po' di luce può mandare via tanto buio. Se tu fai una mitzvah e non senti che hai acceso un candele, è perché prima di fare la mitzvah non hai avuto l'atteggiamento giusto. L'atteggiamento giusto è che tu devi pensare voglio avvicinare Hashem e adesso mettete tefillin perché questo mi avvicinerò a Hashem e adesso faccio candela di Shabbat perché Bezrat Hashem con questo io mi sto avvicinando a Hashem e adesso io faccio tzedakah, sì, ovvio, perché voglio anche aiutare il povero, però ancora più di questo perché Hashem ha chiesto da me fare la tzedakah e questo mi farà avvicinare a Hashem e vedrete tzaddikim che si riuscite prima di ogni mitzvah, pensare questo, che questa mitzvah lo faccio perché voglio fare la volontà del Creatore e avvicinare a Lui, vedrete che ogni volta che metterete tefillin non sarete le stesse persone. E ogni volta che farete le candele di Shabbat non sarete le stesse persone. Perché ogni volta tu sentirai questa carica che ti stai avvicinando. Per questo è l'inizio. L'inizio è volere di fiorire. Dopo, subito, questa cosa ti porterà a fare teshuva. Perché le fiori anche germogliano, germogliano, dice Ben Ishchai, germogliare è più una cosa di azione, non è una cosa di illusione, pensa che sta fiorendo, si vede proprio. E questo si parla di una teshuva fino a che si arriva alla maturazione. La maturazione è che quando questo volere è avvicinare, attraverso la Teshuvah mi porta a un amore che è un amore infinito attraverso Hashem. E questo possiamo anche dire che sono le tre vite, no? In questo sogno vediamo tre vite. Tra parentesi, il popolo ebraico viene paragonato alla uva. Perché il popolo ebraico viene paragonato alla uva? Perché la uva è strana. Come frutto è molto saporito, è molto ricco, molto importante, si fa anche il vino. Però come pianta è molto debole. L'albero della uva non è un albero così robusto, forte. Molto facilmente si può spaccare la vigna, si può rompere l'albero. Questo piccolo albero così che si fa uscire con le fili, si mette perché sì, è molto sensibile l'albero della uva. Se così il popolo ebraico, fisicamente, quando vedi il popolo ebraico, non sembrano un albero così forte. Però dall'altro lato, quanto gusto danno, quanto bellezza, quanto saggezza. Rimessi la uva da due cose, anche mangiare e anche bere. Mangiare e bere, c'è chi dice che il mangiare sono le mitzvot, il bere è la Torah. Non solo questo. Noi sappiamo che tante volte vengono preso frutti, meschiati con altri frutti, si fa un nuovo tipo di frutta. Sì, una cosa ho saputo oggi quando vai al mercato, vedi tantissimi frutti che non esistavano 50 anni fa, perché è una mischia. Però c'è un tipo di frutto che non si riesce a meschiare. Questa è la uva. La uva, per forza, dicono i maestri, e non mekabelet netiot. Non ricevono netiot. E questa cosa è il popolo ebraico. Il popolo ebraico, lui puoi cercare di meschiare, puoi fare quanto voglio, e puoi cercare di farlo entrare nell'oscurità, però nel fino sempre ci sarà una cosa che è pura. E un'altra cosa è che la uva porta il vino, e il vino vale più della uva. Però a volte per far uscire il vino della uva c'è bisogno di schiacciare la uva, no? Come si fa il vino antiquamente? Prendeva una grande pentola, gigante, non si chiama pentola, non so come chiamarla in italiano, si metteva tutte le uva e la gente con le piedi calpestavano, sì, le uve, fino a che usciva il vino. Ma sì, così è l'ebreo. E l'ebreo, più che tu lo cerchi a schiacciare, più che tu lo cerchi a colpistare, non che si rovina, anzi, invece di rovinare, lui diviene più buono, diviene più costoso, diviene più saporito. E questo rappresentano questi tre. Non solo questi tre, ma ogni ebreo, qualsiasi cosa deve farlo in tre dimensioni, e nel pensiero, e nell'azione, nella parola. E queste stesse tre dimensioni la troviamo anche con la candela di Hanukkah. Se voi vedete bene, la candela di Hanukkah consistono di tre elementi: c'è il fuoco, c'è lo stoppino e c'è l'olio. E la stessa cosa con il fuoco stesso. Se noi vediamo, il fuoco stesso ha tre elementi: c'è il blu nel fuoco, c'è il giallo e c'è l'arancione tra il blu e il rosso, no? Rosso, arancione e blu. Questo possiamo dire sono le tre colori della candela. E questo tzaddikim è l'unione che vediamo in questi sogni, che questi sogni sono sogni molto, molto importanti. Comunque, Yosef interpreta le sogni e dice: tu della vigna, tra 3 giorni il faraone ti farà uscire. E tu, il panettiere, tra 3 giorni il faraone ti ucciderà. E così era, 3 giorni dopo, il compleanno del faraone. Però prima che esce questo ministro divino, Yosef dice: per favore, fammi un favore. Quando uscirà, ricordati da me. 2 volte lo dice: Zachor ti scartani, ricordi che io sono quello, l'ebreo che stava con te nel prigione, ti ho aiutato, ti ho interpretato il sogno. E che pensate? Lui si è ricordato? No, niente di che. Esce, come ha detto Giuseppe, esattamente 3 giorni dopo, farò fa il compleanno e decide di far uscire il ministro divino. Il ministro divino per 2 anni sta silenzioso. Non parla a nessuno sulla storia di Yosef. Fino a che succede lo che succede. Faraone sogna, le muche, le 7 mucche magre e le 7 mugri grossi. E le magre mangiano le grossi, rimangono magri. E il faraone non sa che vuol dire questo sogno, e chiama tutti, tutti la gente che capiscono. Uno dice sì, le sette mucche sono le sette figli che tu avrai. L'altro dice no, le sette mucche sono le sette paesi che tu conquisterai. E così uno dopo l'altro cerca di interpretare il sogno. Nessuno riesce. Si è messi fino a che il faraone sia ammalato, perché voi dovete capire, non è che lui l'ha sognata un giorno. Di questo in giorno in poi, ogni notte sogno lo stesso sogno. Per mesi, dicono i maestri, ha sognato il stesso sogno, notte dopo notte. E lui capisce che lui continua a sognarlo perché nessuno lo dà l'interpretazione che è giusto, fino a che si è ammalato, di fronte al depressivo. È diventato così depressivo che sembrava che stava per morire. E là, in questo momento, là il ministro divino dice: ah, tu sai che, Faraone, c'è qualcuno che io mi ricordo, che nella prigione lui ha interpretato il mio sogno e così è. Io c'ho una domanda, però scusa, quello per mese vede che il faraone sta male per le sogni, tutto il mondo la sa. Adesso si ricorda di Giuseppe, che succede fino adesso? Non si ricorda se Giuseppe ti ha salvato. Io non penso che questo ministro divino per un attimo poteva dimenticare che c'era un ebreo che la sapeva interpretare le sue sogni. Era molto semplice. Lui non voleva aiutare Yosef. Però quando il faraone stava per morire c'è una regola, che ogni volta quando il re muore e si nomina un nuovo re, il nuovo re nomina anche nuovi ministri e nuovi impiegati, perché tutti quelli che lavorano vicino al re non è un lavoro che viene dato perché tu sei saggio, viene dato perché tu sei vicino al re, perché sei amico suo. Quindi lui sa che se il faraone muore non avrà lavoro più. Quindi per il suo interesse lo dice, sì, c'è un ebreo là. E là, così inizia la parasha. Vayi mikech shenatay miyamim. E dopo 2 anni, il faraone sogno. Però dopo quale, al termino, la funzione è literale, e fu al termino dei 2 anni. Chi è terminato? Quali 2 anni? Di che stiamo parlando? Tzadikim, Giuseppe era destinato a essere 10 anni dentro la prigione? Però lui non ha avuto fiducia. Invece di credere che Hashem lo farà uscire, lui ha appoggiato la sua fiducia sul ministro divino. Dice: per favore, quando tu esci da qui, ricordati da me, fai qualcosa per salvarmi. E non lo dice una volta, lo dice 2 volte. 2 volte lo dice: Zachor, ti scartani, ricordati da me. Dio dei maestri, era un peccato. Dice David HaMelech: Ashrei Adam, sì, che grande l'uomo, Ashrei Adam Boteach Bach. Beato è l'uomo che mette la sua speranza nella salvezza di Dio. Questo uomo è beato. E qui Yosef non ha messo la speranza su Hashem, ha messo la speranza su questo uomo. E noi diciamo Alel adesso in Hanukkah, Bezrat Hashem, ogni giorno si fa un Alel completo, dovete sapere tzadikim. Tanti pensano: qual è l'obiettivo della festa di Hanukkah? La festa di Hanukkah ha solo un obiettivo: Lehodot ulehalel, ingraziare e lodare. Questo è il solo obiettivo. Tutto che facciamo, le candeli e l'alel, tutto che le usanze che hanno, il sevivon, quelle che mangiano sufganiyot, solo per 2 cose: ingraziare e lodare. Kavu, le diciamo, Kavu shmonati yemei Chanukah elo behalelu beoda. Sì, è bello pregare, è bello studiare, è tutto vero. Per questo è bello tutto l'anno farlo. E l'obiettivo qui è ingraziare e lodare. Perché tzaddikim, Chanukah è diverso da tutti gli altri festi. Perché Hanukkah è diverso? Si racconta che i greci, quando sono arrivati e volevano, sì, non conquistare, volevano ellenizzare il tempio, che invece che sarà un tempio degli ebrei, dove si crede in un dio, che sarà un tempio di idoli, all'entrata del tempio c'era un muro, si chiama il Sorag. E a questo muro i greci hanno fatto 13 buchi. Sì, era un muro che separava tra il profano e il santo era un muro che fino a cui si poteva entrare tal tipo di gente, e dopo questo muro un altro tipo. E su questo muro, sul Sorang, hanno fatto 13 buchi, ossia 13 entrati. E mi metto la domanda: perché 13? Perché non 10? Perché non 12? Perché non 20? O perché non distrugge tutto il muro? Qual è l'obiettivo di mettere 13? Hasadikim Hanukkah non era una festa dove si combottava il corpo. Per le greci e l'ebreo poteva continuare a vivere. La problema mia non è il suo corpo. Questo era il Purim. A Purim, Haman, Ahasverosh, come le naziste, i Marshalom volevano uccidere, distruggere il corpo. Qui si parla di un'altra storia. Qui vogliono distruggere l'anima. 13 ha un grande simboleggio nel popolo ebraico. 13 rappresentano le 13 attributi di fede. No? Sono 13 principi di fede del Rambam. Ogni ebreo deve credere nei 13 principi di fede. Quindi volevano distruggere i 13 principi di fede. Non solo questo. Una delle cose che loro hanno divietato la Milà. 13 volte c'è scritto nella Torah, è il patto della Milà, che quando un figlio maschio nasce, la prima cosa che viene fatto, la prima mitzvah che viene fatto con lui è la mitzvah della Milà. 13 anche rappresenta le patriarchi, perché le nomi Avraham, Yitzchak, Yaakov hanno 13 lettere. Però rappresenta anche le matriarchi, perché Sara, Rivka, Rachele, Lea sono 13 lettere. 13 è la gematria della parola Ahava, amore. Volevano distruggere questo amore che ci sta dentro il popolo ebraico. 13. Quanto co costano a un uomo? No? Ma se uno va al dottore, il dottore ti dirà o 12 o 24. Dipende come tu lo vedi. Se tu vedi un lato, le costole sono 12, però tu ce l'hai due lati, quindi sono 24. Poi la verità è che non erano sempre 12. Storicamente erano 13. Adam Rishon, quando fu creato, aveva 13 costole. Sì, è vero. Hashem ha deciso che non va bene per l'uomo essere da solo, quindi ha fatto una piccola operazione. Ha tolto un costolo dell'uomo e da là ha creato la donna. Quindi anche l'uomo rappresenta il 13, perché aveva le 13 costole. E questi 13 tzaddikim sono i 13 attributi di misericordia. Noi sappiamo che nella storia nostra ci sono tanti miracoli, perché se noi vediamo a Hanukkah, qual è il miracolo che succede? Che abbiamo vinto le greci. Sapete quante storie ci sono nella Tanakh di nemici che hanno voluto distruggere il popolo ebraico? Sanherib, si racconta su Sanherib, che è venuto con 180.000 soldati per distruggere Gerusalemme. E quando lui è arrivato con tutti questi soldati, c'è chi dice che hanno 18 milioni, c'è una discussione che dice 180.000, 18 milioni, comunque è una cifra gigante. Ha visto Gerusalemme così piccolo, ha detto ah, andiamo a dormire, non dobbiamo sforzare, così piccolo, basta ognuno di noi butta un piccolo sasso e distruggiamo tutto Gerusalemme. Nella notte vanno a dormire e nessuno si sveglia. Perché è venuto un angelo, ha fatto entrare fuoco dentro il naso loro e ha bruciato tutte le loro anime. Non c'erano solo corpi senza anime. Perché non facciamo la festa di Sanherif? E così eccetera, la milchama con gli Amorei, non facciamo la festa delle milchama con gli Amoraim. O Gerichò che è caduto con le sette giri, anche questo miracolo, non facciamo la festa. Perché a Hanukkah facciamo una festa? Tzadikin, ogni festa che noi facciamo, ogni miracolo che Hashem vuole fare, ha un costo. Che vuol dire a un costo? Vuol dire, se tu vuoi che Hashem ti aiuta, se tu vuoi che Hashem ti fa un miracolo, ti deve comportare in un modo che è degno di comportare. Nella generazione delle greci non c'era chi si comportava in un modo che era degno. Il popolo ebraico, maggioranza del popolo ebraico, già è divenuto greco, e nel comportamento, e nel pensiero, e nel modo di esserci. Sì, c'era una piccola famiglia di Coanim, Matitiahu e le sue fratelli, con i loro padri, Yohanan, che vengono chiamati le Maccabee, e loro erano santi, loro, Baruch Hashem, continuavano a fare le mitzvot, fare quello che un ebreo deve fare. Però era un piccolo quantità. Quanto erano con loro? Forse un altro 100, un altro 1000, forse 2000 sono riuscito a unirsi insieme con loro. Però fuori di quello, migliaia di ebrei hanno perso il cammino. E il problema che non c'era meriti per portare le miracoli. La stessa cosa dove lo vediamo? Quando sono uscite d'Egitto. Quando il popolo ebraico è uscito d'Egitto e erano a fondo del mare, il Moshe Rabbeinu inizia a pregare, per favore Hashem apri il mare. E HaKadosh Baruch Hu dice, che preghi? Basta, vai, entra dentro l'acqua. Che vuol dire che preghi? Sto soffrendo, non so che fare, sto pregando, così si deve fare, quando un ebreo non sa che fare, deve pregare. Che preghi? Le tue preghiere non aiuteranno. Perché al lato di me c'è un angelo, si chiama Uzza, che lui è l'acquisatore vostro, e dice, scusa, perché gli ebrei devono essere salvati? Anche loro fanno idolatria, esattamente come gli egiziani. Fino a 2 settimane fa, fino a che hanno preso il capretto e l'hanno sciacquato e hanno messo il sangue sui stipidi, anche loro erano tutti idolatri. Perché questi devono uscire dall'acqua e questi devono soffocare? E Hashem dice, che posso dire? Hai ragione, non c'è differenza. E poi cosa dice a Mosè, per favore, non pregare, perché non ce l'hai meriti, tu vuoi pregare. Va bene, le preghiere aiutano, però deve avere nel conto soldi, sì, soldi, soldi di Hashem, sono mitzvot, soldi, sì, non è oro, non bitcoin, soldi vero, sì, cose che valgano vero. E dice, vai, entra nell'acqua, perché è il fatto che tu entrerai nell'acqua. E avrai fiducia e sarai pronto di morire perché l'acqua è arrivata fino al naso. Questo merito sarà il merito che aprirà l'acqua. Quindi anche loro hanno bisogno di fare qualcosa. Perché tzadikim, HaKadosh Baruch Hu barata olam bedin. Il mondo fu creato con giudizio. Bereshit bara Elohim. Elohim è un nome di giudizio, non è un nome di misericordia. Il mondo fu creato con giudizio, vuol dire Yesh Din ve Yesh Dayan. C'è un giudice e c'è giudizio. E quando uno sbaglia c'è un pagamento da fare. Fra parentesi, la vendita di Giuseppe, hanno venduto Giuseppe. Che grande peccato. Chi ha pagato per la vendita di Giuseppe? C'è un angelo nel cielo che del giorno che hanno venduto Giuseppe dice, scusa, dov'è il pagamento? Dov'è il giudizio? Chi viene punito? Eh sì, Hashem ha tempo diverso di noi. Ha detto l'angelo, ti prometto, io lo pagherò questo debito. Sono passati 100 anni, 200 anni, 500 anni, 1000 anni. E il debito fu pagato. Asara Arughe Malchut. 10 tzaddikim vengono uccisi, tra loro Rabbi Akiva, per pagare il debito della vendita di Giuseppe. Perché Yesh Din ve Yesh Dayan, il mondo fu creato così. E c'è un giudizio e c'è un pagamento. In altre parole, non c'era chi pagherà. Questo era il problema a Hanukkah. E qui succede un miracolo, tzaddiki. La Hanukkah è il posto perfetto per accendere la Hanukkah. Questo si può fare solo se uno vive in Israele, per esempio. È fuori la porta della casa. Se tu c'hai una casa privata che ha una porta alla strada, sotto 10 tefachim. La Hanukkah deve, non deve, praticamente si può mettere la finestra, questo che facciamo, però può essere acceso sotto 10 tefachim. Anzi, c'è una rigorosità di farlo sotto 10 tefachim, sotto di 80 centimetri. Questo è molto interessante, perché di solito in la Torah, quando si parla della presenza divina, si dice che la presenza divina si trova solo al di là di 10 tefachim. Da dove la sappiamo? Della Sukkah. Quando noi facciamo la Sukkah rappresenta la casa di Hashem. il posto dove c'è la presenza di Hashem, dove si trova la presenza divina in Sukkot? Dentro la Sukkah. Addirittura in Yerushalayim le Mekubalim non pregano a Sukkot al Tempio, pregano solo dentro la Sukkah. Tutto, Shachrit, Minhar, vi fanno tutto nella Sukkah. Perché la presenza divina non ci trova al Tempio, tutta l'anno non ci sta al Tempio, però a Sukkot la presenza divina sta dentro la Sukkah. Però questa Sukkah, se è meno di 80 centimetri in altezza, non va bene, perché la presenza divina, così dice, non scende sotto di 10 tefachim. Di 80 centimetri. Ma a Hanukkah bidiuk al contrario. A Hanukkah la mitzvah è mettere la Hanukkah sotto 10, sotto 80. Abbiamo detto, noi non la facciamo oggi perché non abbiamo la capacità, però in Israele si cerca fare sotto di 80. Perché? Perché vechanoti tasher achon verichamti tasher arachem. HaKadosh Baruch Hu ha fatto vedere in Hanukkah le 13 attributi di misericordia. Che voglio dire 13 attributi di misericordia? 13 attributi di misericordia voglio dire che anche se tu non la meriti, e anche se viene l'angelo e dice scusa Hashem, l'angelo di giudizio che fa apparire fu creato di Hashem perché Hashem ha voluto questo giudizio, quello non merita essere salvato. Quello non ha sufficiente meriti nel conto. Dice HaKadosh Baruch Hu, vai vai. Vechanoti tasher achon verichamti tasher rachem. A volte, non sappiamo quando, Hashem sceglie. Però a volte, anche quando non c'è giudizio, non merita tutto quanto, Hashem dà misericordia. E questo sono la grandezza della festa di Hanukkah. A Purim non era così. A Purim, per essere salvato, abbiamo pregato e digiunato per 3 giorni. Tutto il popolo ebraico. Dice Esther a Mordecai, di a tutti di digiunare e pregare per 3 giorni. A Hanukkah non abbiamo fatto niente. Anzi, maggior parte del popolo ha continuato a comportarsi come che si è comportato ieri. E questa perché a Hanukkah siamo così felici. La parola Hanukkah. Sì, che vuol dire che loro si sono riposato a Chafei di Kislev, perché hanno vinto la guerra. Chafei 25, la parola 25 della Torah è la parola luce, perché la luce è così. La luce, anche quando è buio e anche quando non ci sono meriti, lei illumina. E questo tzaddikim è un po' la storia anche di Giuseppe. Con tutto quanto che lui ha fatto vedere la Orgole, ha raccontato le sogni, ha fatto le capelli, ha fatto tutto quanto. Comunque Yosef rappresenta esattamente questo, che quando Hashem sceglie, quando viene questo momento che deve terminare le sofferenze terminano. Si racconta su Yosef che quando vede Beniamin, lui mette dentro la sua tasca la coppa, la Hon Gavia. Molto strano perché nella Torah di solito non si parla di gavia, che vuol dire coppa, si parla di kos, no? Nel sogno, per esempio, del ministro di vino, là lui sogna che lui mette vino dentro il bicchiere che sarà kos in ebraico. Invece di Yosef si parla di un gavia, di una coppa, mai si parla nella Torah di gavia, sempre si parla di bicchieri. Che è questo gavia? Qual è questa coppa? C'è chi dice che la coppa e il bicchiere è un pezzo. Invece la coppa sono due pezzi, ok? C'è il sotto e c'è come la coppa e viene così. Perché? Dice Maestri che quando Giuseppe ha chiesto mettere dentro la busta di Beniamin la coppa, non ha messo tutta la coppa, ha messo solo metà. Perché? Perché loro se no potevano dire scusa, non è questa la coppa del faraone, di Giuseppe. Noi abbiamo anche una coppa identicamente la stessa cosa. Che ha fatto Yosef? Ha messo solo un'metà della coppa, così quando viene l'altra metà dice: vedi, questa è la coppa mia che hanno rubato, non era una duplica di un'altra coppa, era esattamente questa coppa. E c'è chi dice: no, Gavia, la Gimel voglio dire tre patriarchi, la Bet Yud voglio dire 12 tribù, la Ain voglio dire ebreo, voleva far vedere a Beniamin. C'è chi dice: no. Dice, c'è le 13, c'è il peccato della vendita di Giuseppe, dobbiamo mettere misericordia. La parola gavia, se noi cambiamo l'ordine delle lettere, abbiamo Yud Gimel, che è 13, nahon? E abbiamo Ain Bet, le quattro, la poligrafia Gimel Bet Yud Ain. Cambiamo l'ordine. Si fa Yud Gimel, che è 13, e Ain Bet, che vuol dire 72. 13, che rappresentano le 13 attributi di misericordia, e Ain Bet, che 72 fa la gimatria di Chesed, di misericordia. La coppa, ogni volta quando un ebreo prende la gavia e fa Kiddush di Shabbat, e lui dice Hashem, tu sei quello che ha creato, 6 giorni ha creato il mondo, e il settimo giorno ha riposato, porta le 13 attributi di misericordia. Tzadikim, qual è la fonte delle 13 attributi di misericordia? La fonte è che 13 viene dalla parola amore, Ahava. Quando uno ama qualcuno, questo altro non deve meritare. Se l'altro deve meritare per ricevere da chi viene amato, vuol dire che questo amore non è un amore vero. Un amore di dipende da qualcosa. Ci sono interessi. Ma quando l'amore è un amore puro, tu puoi fare quello che vuoi. Io ti amo. Come un padre. Quando un padre o una madre è ancora più forte, forse. Quando una madre ha figli, non importa come si comporteranno. Sempre amerà questi figli. Dice Hashem, questo sono le 13 attributi di misericordia. E storicamente il punto dove abbiamo visto questi attributi più di tutto è in Hanukkah. Perché anche quando i figli non solo non vanno nel cammino del loro padre, però vanno contro di lui e fanno idolatria, e tanti ebrei sono scesi, sono caduti nell'idolatria, sono caduti, si sono comportati come greci, hanno dimenticato per un attimo che vuol dire essere ebrei. Comunque Hashem ama il popolo ebraico. E poi questa è la berachah che noi facciamo sulla dlaka di Nerot Chanukah. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam le'adlik ner Chanukah. Ci sono 13 parole. E la seconda bracha, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'asa nisim la'avotenu bayamim ahem bazman hazeh. 13 parole. E dicono i maestri che ogni giorno quando si fa la berachot del candelo del Hanukkah si deve pensare su un altro attributo dell'attributo di misericordia. Quindi il primo giorno è il primo attributo, il secondo giorno è il secondo, il terzo è il terzo. All'ottavo giorno rimangono ancora 5, no? Perché abbiamo fatto 8, però gli attributi sono 13. All'ottavo giorno tutti gli ultimi 5 attributi di misericordia entrano. E per questo Tzadikim, Chanukah è una festa speciale. Chanukah è una festa dove si può chiedere di Hashem lo che vogliamo, anche se non la meritiamo, perché questo è Chanukah. Chanukah è che la luce di Hashem scende sotto delle 10, sotto tutto, anche nell'oscurità, senza meriti, senza niente. Che Bezrat Hashem, come che abbiamo visto le miracoli in epoca delle Greci, che Hashem un'altra volta ci illumina con la sua luce, ci dà la forza di seguire il suo cammino, seguire la sua bontà. E un ebreo, non importa quanto è lontano, non importa come si viene comportato, un ebreo viene amato, perché HaKadosh Baruch Hu ama Am Israel. E lo che noi chiediamo, Ahavat Olam, vogliamo questo amore, vogliamo le 13 attributi di misericordia, perché noi non abbiamo la forza per giudizio. Vogliamo solo misericordia, anche se non lo meritiamo. Bezrat Hashem, ognuno quando fa le candele di Hanukkah ci pensa su questa, che questa luce è la rappresentazione dell'amore attraverso Hashem, che va viceversa. È un momento di graziare, di lodare. Grazie Hashem che tu sei il mio padre, grazie Hashem che tu mi ami, grazie Hashem con tutto che faccio, comunque tu mi vuoi bene, e non c'è una cosa più importante, una lode più forte di questo. E che Bezrat Hashem potremo vedere tanti, tanti miracoli. Chag Sameach.